Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, buongiorno, caro chef, come va? Come
bene,
stai?
Bene, Pier, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Spero tu abbia mangiato bene anche questa settimana.
Sì.
Tema di questa settimana invece? Tema?
Cavolo viola e crauto. Cavolo viola e crauto.
Naturalmente tu preferisci i crauti. No? Naturalmente tu preferisci i crauti.
Io preferisco il carboidrato in generale, quindi preferisco altre cose. Però insomma sono
tra
aperto
i due,
al periodo invernale. Piacciono tutte e due, senza impazzire, piacciono tutte e due. Però insomma sono prodotti in piena stagionalità.
Assolutamente, no? Che dobbiamo per forza comprare, perché è questo il periodo. Per cui orientiamoci sui consigli che diamo a Mangia come parli per nutrirci meglio.
Assolutamente, io vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Oldani, ci sarà lo Spazio News, tantissimi ospiti. Io do il benvenuto con grande piacere a Constanze Roescia, che è un volto di Propaganda Live, per chi segue il mitico Zoro, il mio amico Zoro, tutti i venerdì sera, ieri sera anche sulla 7, ma poi ho scoperto delle cose fantastiche. Ciao Constanze, Vighez, come stai?
Buongiorno a tutti! Sto benissimo, anche, ecco. Grazie.
Scusa se in maniera un po' stereotipata abbiamo pensato a te associandoti al concetto dei crauti, sai che sono insomma un po' uno stereotipo della dieta germanica, no? Le patate, le salsicce,
avete fatto
i crauti.
Bene, perché li mangiamo effettivamente con grande passione, ne mangiamo tanti, mangiamo anche tante altre cose, però i crauti fanno il col, il cavolo, fa parte della nostra alimentazione soprattutto d'inverno, perché è sanissimo e poi è buonissimo.
Assolutamente, c'è stato anche un Kohl premier tedesco, questo tantissimi anni fa, questa dimostrazione di come quella parola sia proprio, no? Helmut Kohl è stato, no? Adesso ride, però voglio dire, cioè, è stato uno dei più grandi politici e storici tedeschi, scomparso qualche anno fa. CDU, era CDU? Mi pare di sì.
Era democristiano, era come del stesso partito della Merkel, era un po' il padre politico di lei. E mangiava anche lui con tanta passione anche il cavolo, perché era della Renania Palatinina, non so, aiutatemi.
Palatinato, credo che si traduca, ma insomma, sì, quella lì.
Quella lì è dove si mangia anche molto il cavolo, diciamo del sud-ovest, dove vengono tantissime buonissime ricette di cavolo, da dove veniva anche un po' più a sud del Baden, la mia nonna, e quindi io ho imparato da mia nonna a cucinare tutti i tipi di cavolo, con alcune ricette che mi piacciono di più di altre.
Ci dà un consiglio, una ricetta esatto. Dei suoi ricordi.
La mia ricetta preferita dei miei ricordi,
sì.
Sono gli involtini di cavolo, che sono tra l'altro molto molto difficili, se non devono essere mosci, acquosi e così via. Mia nonna era una specie di super maestra di questa ricetta. Io la provo da una vita, però non ci sono mai arrivata a farli così buoni.
Quindi ce li racconta?
Perché devono essere croccanti.
Come
si fa? Dacci proprio la ricetta, qua siamo come a propaganda, qua vale tutto, pure la ricetta.
jingle.
Ok, allora, in poche parole, deve avere un po' di macinato e poi il cavolo versa, e ora viene il difficile, che il cavolo deve essere scottato 2 secondi in acqua bollente, in maniera che non è più rigido, ma deve rimanere molto sodo, e poi lo togli e lo metti in acqua gelata in maniera che non si rompe. E poi viene appunto la cosa complicata, il macinato, che prepari come tutti i macinati, le polpette, bla bla. Lo metti, lo avvolgi, lo chiudi con un filo e poi lo devi arrostire. Prima lo salti in una padella, poi lo infili nel forno, poi ci metti ogni tanto acqua molto ghiacciata, in maniera che diventino croccanti i cavoli, perché farli non croccanti non vale praticamente per una buona cuoca.
No, giusto, esatto. Giusto.
Esatto. È come se mi lasci non vale la canzone, se non sono croccanti non vale. Fra l'altro Costanza, che ha una delle risate più contagiose della televisione italiana, sono lei e Frank Matano, cioè queste sono le due risate più coinvolgenti della televisione italiana. Tu hai creato un gruppo del gusto con altri colleghi, cioè da tedesca che vive in Italia, con un collega danese e uno spagnolo, no? Dedicato proprio all'enogastronomia italiana.
Esatto, perché siamo giornalisti corrispondenti e parliamo di tutto, di politica, di sport, di cronaca, di cultura, di qualsiasi tema che riportiamo nei nostri media, nei nostri paesi. Però anni fa abbiamo scoperto che di cucina italiana e di alimentazione e nutrizione all'italiana, della cucina mediterranea, sapevamo praticamente niente. O poco. Il giorno in cui di non ritorno era quando veniva da noi Vissani, che si è arrabbiato con noi perché parlando di cucina ha scoperto che eravamo dilettanti. Si è alzato, ha detto così non si può, con voi non si può parlare. Allora abbiamo detto basta, facciamo un gruppo, e abbiamo fatto questo gruppo nel quale andiamo in giro a studiare, attenzione, non andiamo in giro a mangiare. Mangiamo chiaramente anche, studiamo moltissimo, facciamo tante incontri, certo. Ci miglioriamo e ci aggiorniamo con corsi regolarmente sulla alimentazione e sulla produzione agroalimentare.
E i premi?
I premi vanno a delle persone, a delle categorie che sono produttori, consorzi, divulgatori, che sono importantissimi, perché un divulgatore è colui che può essere un conduttore televisivo o come voi che fa una trasmissione, oppure uno che scrive libri, un giornalista, un cuoco stesso. Però lui insegna la buona alimentazione, e poi c'è una categoria che trovo importantissima, esercizio, un ristorante, una pasticceria, una produzione che lavora in famiglia da più di 100 anni, perché questi sono i luoghi, abbiamo scoperto, dove si mantengono meglio tutte le tradizioni della cucina italiana e anche le, diciamo, i valori, dove si curano meglio i prodotti, dove si cerca di modernizzare o di aggiornare anche le ricette senza perdere le tradizioni, una cosa importantissima.
Senti, voi siete corrispondenti, io posso chiederti, in realtà, nell'immagine dell'Italia e nel fatto che, insomma, da persone che vengono da fuori vivete in questo paese, il cibo quanto pesa, quanto conta nell'immagine, nella rappresentazione del nostro paese? Perché io sarò un po' di parte, ma credo veramente che sia uno degli elementi fondamentali che rendono, nonostante tutte le sfighe che ci abbiamo in Italia, i problemi, le inefficienze,
sì,
però rendono,
sì,
la vita in Italia onestamente un po' diversa, no? Perlomeno la vita nel Mediterraneo, dai, allarghiamo il concetto anche agli, sì, altri paesi del sud Europa. Quanto pesa questo?
Pesa moltissimo, ma non in senso negativo, attenzione,
non
è soltanto la pizza e la pasta e la mandorlina, no? Veramente ormai, diciamo, negli ultimi decenni, e anche grazie chiaramente a, non mi voglio dare la pacca sulla spalla, però siccome abbiamo cominciato a raccontare meglio la cucina italiana, che una volta effettivamente raccontavamo soltanto per i cliché, sì, è molto diffuso l'idea che la cucina italiana non è soltanto buonissima, ma è anche buona dal punto di vista alimentare, nutrizionale, che certo, la cucina, la dieta mediterranea non è una dieta, ma è uno tipo di cucina, una composizione di alimenti che sono molto importanti per la nostra salute.
Un'identità di una storia.
È una Weltanschauung. È una Weltanschauung.
È un'identità precisa.
È una visione del mondo.
È un'identità precisa che noi abbiamo.
E abbiamo imparato, senti, devo dire, noi stranieri in Europa, nel mondo, siamo tornati un poco anche alle nostre tavole a stare insieme con piacere e cucinare grazie anche alla cucina italiana, perché la cucina francese è altrettanto buona e ricca, però il concetto dello stare insieme, no, delle persone insieme a un tavolo, questa è una cosa che insegna anche molto l'Italia ed è bellissimo, è una bellissima
assolutamente
immagine.
Grazie Costanze,
grazie,
saluti,
Costanze.
Vielen Dank.
Grazie a voi, buona giornata.
Mi saluti Diego, poi ti mando un messaggio. Fra poco ripartiamo, ci spostiamo lievemente più a sud perché andremo a San Cassiano in Badia e poi entreremo nel magico mondo del cavolo viola e del crauto.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349 239 0191,
349 239 0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli, mangia come parli.
Oh, cominciamo ad addentrarci un po' più nello specifico, nel magico mondo del cavolo viola, caro Oldani.
Che cavolo.
Dire, abbiamo,
a te il cavolo sentito, piace, so. Immagino.
Ma insomma, devo dire che ai crauti è legato uno dei miei peggiori ricordi alimentari da bambino, nel senso che una volta non li ho mangiati, mi hanno fatto, ma, vabbè, non entro in dettagli, quando ero piccolo, quindi ho questo ricordo in montagna di una cosa che proprio non mi era piaciuta. Poi devo dire che insomma, in realtà col passare del tempo, no, il gusto si evolve. Allora, il cavolo viola o rosso appartiene ovviamente, lo sappiamo, alla famiglia delle Brassica oleracea, è simile al cavolo cappuccio, ma si distingue dal colore viola. Ho ingoiato la Treccani, vero?
Giusto, si sente,
No, parliamo un po' di stagionalità, Davide, perché credo questo sia sempre insomma un must da tenere in considerazione. Ma, viene insomma, raccolta verso fine autunno, no?
Assolutamente, è fine autunno e riempie praticamente l'inverno, per cui piatti che derivano da questa tipologia di ingrediente sono piatti che si prestano ad essere piatti, direi, abbastanza costruiti nel gusto, costruiti anche perché, voglio dire, tutta la parte del cavolo, che ce ne sono non so quante, una quindicina almeno di qualità diverse che io conosca, partendo anche dal cavolfiore, perché tu sai che da 35 anni fa, quando ho iniziato a far cucina, vedevo solo un cavolfiore che era quello bianco. Adesso, se guardiamo i pigmentati cavolfiori che troviamo sul mercato, ce ne sono almeno di 5 o 6 colori diversi. Naturalmente, sono tutti prodotti naturali. Devo dire che ho iniziato ad amare il cavolo nella famiglia in generale da più o meno una quindicina d'anni. Prima ero un po' così dal profumo
un po'
che
scettico.
È un po' scettico, poi è difficile da abbinare, direi una ventina d'anni, 15 sono pochi, però una ventina d'anni che ho cominciato ad apprezzare ancora di più questa verdura.
20 anni del cavolo potremmo definirli, un momento di grande comicità. Abbiamo con noi Nord Nida Kofla, chef del ristorante 3 Stelle Michelin Sant'Ubertus di San Cassiano in Badia, un altro dei Messi, dei Cristiano Ronaldo della grande cucina mondiale. Ciao Norbert,
Ciao Norbert.
Buongiorno.
Ben ritrovato con noi Norbert, ben ritrovato. Come stai, come va?
Bene. Un po' come tutti, tanto tempo da fare. Fare altre cose.
Beh, immagino tu stia riflettendo un po' su quello che sarà il prossimo futuro, perlomeno nella carta, nell'organizzazione del lavoro. Come stai organizzando in previsione dell'apertura dei due ristoranti? Perché poi tra un po', quando ci saremo tutti vaccinati, insomma, avrai la riapertura dei tuoi due ristoranti, super ristoranti.
Ma sì, il Sant'Ubertus ormai stiamo programmando per fare un'apertura d'estate, perché l'inverno sarà difficile, poi anche l'Alpin, che hanno fatto dei lavori bellissimi, che sarebbe anche pronto per partire. Adesso dobbiamo vedere se si fanno aprire ancora gli impianti sciistici o no. Questa è una grande domanda, per quello c'è lì. Noi siamo pronti, però si deve vedere, però come hai detto Ubertus, sicuramente è l'estate.
Il tuo modo di fare Cook the Mountain che hai lanciato e che naturalmente...
Sì, poi però parliamo adesso Norbert, adesso facciamo Cook the Mountain perché
sì,
è una filosofia,
perché
poi parliamo anche della carbonara tirolese. Vabbè,
no,
però,
aspetta, dopo.
Dopo,
il Cook
vabbè.
The Mountain che tu hai lanciato e che insomma è grande qualità, è riconoscibilità del tuo territorio, è riconoscibilità delle persone, dei prodotti. Allora, questo approccio immagino che sia solo stagionale per te, per quello che riguarda la verdura, per cui per la prossima apertura, se tu aprirai per l'estate, come fai? Hai già un backup di piatti che hai provato nell'anno precedente, oppure ti avvicini, fai le prove e poi apri il ristorante?
No, ma il fatto è così, che noi abbiamo un tot di piatti che sono praticamente, che abbiamo fatto negli ultimi anni, poi vengono presi in parte, anche quello perché il problema nostro è che lavorando tutto senza sere, lavorando tutto in un modo naturale, cioè praticamente quello che la natura ti dà in questo momento, oppure quello che tu hai conservato mesi prima, viene utilizzato questo. Quello praticamente la carta è sempre molto spontanea, dobbiamo vedere cosa ci dà la natura, questo qui è il fatto, però ovviamente come adesso in tanti prodotti noi impostiamo il lavoro già adesso l'inverno per avere tutto per tutto l'anno prossimo, perché praticamente adesso vengono fatti tutti i meeting con i contadini, lì poi viene parlato su cosa ci coltivano, su cosa ci dovrebbero praticamente seminare, dovremmo coltivare per noi, e poi ovviamente noi dipendiamo sempre dalla natura, perché può essere che arriva una settimana prima o arriva due settimane dopo, e questo a seconda del tempo.
Quindi questo è il tuo modo di vedere la stagionalità e il prodotto fresco. Pier invece aveva una domanda per te che naturalmente lo incuriosisce solo dal nome Carbonara.
Mi sembra una contaminazione, a parte che è pieno di romani che vanno in vacanza storicamente sulle Dolomiti. Ma com'è la carbonara tirolese, Norbert? Fammi sognare, regalami così un momento di libidine.
No, lì abbiamo creato un piatto così anche per un gioco, perché abbiamo ovviamente fatto fare una pasta di pastificio Felicetti con dei grani tutti da questa zona qua. Poi ovviamente abbiamo fatto la carbonara usando solamente gli ingredienti da qua, cioè praticamente al posto del formaggio abbiamo preso la ricotta, al posto della pancetta del guanciale abbiamo preso la pancetta dello speck qui a noi, poi l'uovo praticamente l'abbiamo messo sul crudo, e così abbiamo fatto tutti un po' i cambiamenti e è diventata una carbonara tirolese. Per quello però era un gioco, cioè non volevo mai togliere sia cioè, di intromettermi.
No, ma hai fatto bene Norbert, importante. Noi ti amiamo, hai fatto benissimo, anzi vediamoci quando sarà possibile, hai fatto bene, non scherziamo.
Ho fatto anche dei ravioli con patate, a me piacciono fare questi giochetti qua, così che veramente rispettando sempre la tradizione, però scrivendo anche che un'interpretazione nostra anche divertente.
Certo, ma la cucina è libertà. Infatti, che cosa ti dico? Davide, ti sta dicendo?
No, stavo dicendo che tu mi hai colpito, insomma, ti seguo, siamo amici da tanti anni, però sul fatto che questa stagionalità la pratichi in una maniera veramente, direi anche talebana, e secondo me è giusto essere così. Da quando ho sentito che tu non usi limone, credo, pomodoro, proprio per dare spazio a tutti quegli ingredienti che sono della tua zona. Ma uno, te lo chiedo magari da qualcuno che potrebbe, da qualche radioascoltatore, che la domanda è potrebbe venire in maniera naturale, ma come fai una cucina anche nell'estate a non utilizzare un pomodoro che è l'Italia, o non utilizzare il limone? Vuoi spiegarci che si può, Norbert?
No, si può, perché allora d'estate noi i pomodori li usiamo quando ci sono, cioè quando crescono anche da noi li usiamo, solo noi non usiamo agrumi, ma sai Davide, il fatto è sempre quando tu chiudi una porta tu cominci a pensare di altre cose, e noi non avevamo mai pensato su cosa si può fare, su come si può fare, e poi soprattutto ci siamo resi conto che veramente apri delle porte, sfondi delle porte che sono pazzesche, cioè per dirti l'agrume, noi abbiamo cercato ovviamente acidità, perché sai, i piatti sia i tuoi che anche i miei sono sempre costruiti un po' anche sul yin e yang, cioè su praticamente su questo gioco
sul contrasto, acido, sul gioco di opposti,
contrasto,
certo,
per tenere l'equilibrio, e noi siamo andati a cercare l'acidità, poi abbiamo cercato di fare acidità con vino bianco che è acido, quindi, però solo lì c'è sempre il sapore dell'alcol. Poi abbiamo provato con l'aceto, solo l'aceto è troppo forte, troppo pizzica, troppo, per quello abbiamo iniziato a lavorare con le fermentazioni, e con le fermentazioni è una cosa naturalissima che praticamente viene fatta da non so quanti mila anni, è naturale, diviene naturale, poi il fatto è che diventa molto più digeribile.
Grazie Norbert.
Grazie
Norbert. Davvero, grazie di cuore, non solo per la carbonara, ma anche per questa ricerca. Vedi il concetto,
questo
Davide,
progetto
che poi torna
spessissimo. Questo progetto è molto importante per la cucina e la cultura italiana. È lui che ha iniziato valorizzando ancora di più i suoi prodotti del territorio, che naturalmente sono unici.
No, ma la scelta in maniera molto molto forte, molto netta, talebana, l'hai definita tu, della super stagionalità, della ricerca dei prodotti del territorio, ma anche della ricerca del contrasto dei sapori, perché poi la cucina di montagna è la cucina dove la grande cucina di montagna è proprio quella che riesce a trovare un equilibrio fra la forza dei sapori, ovviamente la forza della natura, e anche però questo bisogno di leggerezza che mi sembra assolutamente fondamentale. Il prezzo non l'abbiamo detto ancora, diciamo che fra i 2-3 chili, fra i 2-3 euro al chilo, no? Il
più o meno
dei
sì, a seconda della tipologia e anche a seconda del momento, perché tu sai, Pier, che il prezzo varia proprio anche a seconda delle temperature, del microclima, del clima che noi abbiamo, per cui sì, dai 2, certo, direi 3, 3,5, anche 4 euro al chilo.
Senti, facciamo la prima ricetta, sei pronto? Ti va?
Vellutata di cavolo viola, blu.
Allora facciamo una cosa, siccome mi sta venendo proprio questa voglia, questa acquolina, però mi fanno dei cenni dall'altra parte del vetro, ci fermiamo un attimo e fra poco ripartiamo da qui, dalla prima ricetta.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani, inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli.
Io vi ricordo, dopo gli SOS Soldati, 349-239-0191, fra poco lo Spazio News, ma stavamo per farci la vellutata, vero? Com'è questa vellutata?
Ma è molto semplice, è vellutata di cavolo viola, blu e rosso, perché cambia a seconda dell'ingrediente che adesso racconterò, che mettiamo in questa leggera vellutata e delicata con le uova di trota. Allora, affettiamo sottilmente 300 grammi di cavolo viola, molto molto fine, lo cuociamo in acqua bollente e salata, lo scoliamo, lo frulliamo utilizzando un po' di quest'acqua di cottura per ottenere una densità che sia setata, cremosa. Regoliamo con 40 ml di olio extravergine di oliva, io naturalmente prediligo in questo caso il taggiasco, e un pizzico di sale, magari anche una macinata di pepe. Adagiamo nella fondina la nostra vellutata e c'è un tocco magico che è l'aggiunta di alcune gocce di aceto di vino bianco, che farà cambiare questo colore del cavolo blu, per cui darà una tinta leggermente rosa, un rosa delicato, per cui tu vedrai questa base di cavolo di vellutata blu con questi puntini molto gradevoli da vedere rosa, e in più andrò ad aggiungere le uova di trota. Naturalmente queste uova di trota arrivano dal nord-est Italia, sono delle uova molto particolari per la consistenza e la sapidità che hanno.
Beh, mi sembra che tu sia bravo, Dani. Mi sembra che tu sia bravo, Spazio News. Allora, partirei, se sei d'accordo, dalla birra analcolica, certo, che è un mercato che nasce come nicchia, ma sta crescendo sempre di più. Entro il 2026 varrà, pare, 29 miliardi di dollari. Questa è un'analisi di Global Market Insights. E soprattutto quello che è interessante è la tendenza. L'industria della birra a basso contenuto di alcol ha registrato un consumo di oltre 1,4 miliardi di litri nel 2019. Questo perché c'è un crescente impatto della cultura occidentale, c'è un aumento in linea generale del reddito disponibile, soprattutto nelle aree geografiche in via di sviluppo, che potrà guidare l'espansione di mercato. Per cui attenzione, perché non è più soltanto una nicchia, non è più soltanto, diciamo, una birra indie con delle caratteristiche particolari, ma sta diventando veramente un segmento importante del
un
mercato.
Un prodotto di qualità, devo dire, Pier, che può entrare a far parte nei menu armoniosi, perché anche noi al DO facciamo questi menu un po' più lunghi, dove passiamo dal vino a grandi rum piuttosto che infusioni, e anche a birre, in questo caso anche a birre analcoliche, perché quello, certo, che importa è poi alla fine il gusto della birra.
Certo, il 2021 per me sarà l'anno del carboidrato, ma invece per quanto riguarda la FAO, a parte le battute, sarà l'anno internazionale di frutta e verdura, una celebrazione che cade fra l'altro nel decennio d'azione delle Nazioni Unite sulla nutrizione. Vedi come anche queste grandi istituzioni internazionali stanno diventando sempre più attente al tema. Poi la FAO ovviamente ce l'ha nel DNA, e c'è anche il decennio di valorizzazione dell'agricoltura familiare. E nel 2015 tu sei stato protagonista dell'Expo milanese, venne identificato questo tipo di manifestazione proprio per rappresentare l'azione delle iniziative di sviluppo sostenibile. Insomma, frutta e verdura è fondamentale, ci sono grandi obiettivi per la IFV del 2021, che riguarda tutta la filiera, quindi la sostenibilità, lo stoccaggio, il trasporto, il commercio, la lavorazione. Poi il pecorino, che invece è un'altra notizia, il pecorino romano alla conquista del mondo, delle tavole dell'Unione Europea e dell'Oriente. Nessun progetto espansionistico, imperialistico, ma tutto è legato alla meraviglia del gusto del pecorino romano. Io do il benvenuto a Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno Gianni.
Buongiorno. Come andiamo? Tutto bene?
Ma dai, andiamo bene, dai. Tutto sommato noi siamo un settore che in questo momento non ha da lamentarsi, ecco.
ecco, tutto Dio, il vostro prodotto
pandemia, sì, dicevo, no, grazie a Dio la pandemia a noi ci ha colpito poco rispetto ad altri settori.
Dico, tutto il vostro prodotto nasce dal latte sardo di Sardegna, 95% della produzione del formaggio è infatti in quest'isola meravigliosa. Nel 2020 sono stati prodotti 285.000 quintali di formaggio e c'è sempre di più un aspetto anche gourmet, no, del, legato ad alcuni prodotti. Penso a Riserva con stagionatura di oltre 14 mesi, il formaggio di montagna. Insomma, c'è anche dal punto di vista del consorzio una sempre maggiore attenzione, varietà e offerta.
Sì, assolutamente, stiamo cercando di spostare l'attenzione su nuovi mercati, su consumatori, stiamo cercando di intercettare nuovi gusti di consumatori e questo lo stiamo facendo cambiando un po' la tipologia, rendendolo un po' più adatto alle, diciamo, ai tempi moderni, ecco. Queste nuove tipologie che hai appena citato stanno dando dei buoni risultati, stanno, ripeto, riscontrando favore dal mercato.
Per l'invecchiamento del pecorino, per portarlo avanti con il tempo, cosa state utilizzando? Che tipo di grotte? Come state programmando questa cosa per proporre magari un pecorino nuovo, un gusto nuovo?
Ma allora, intanto il pecorino, diciamo che notoriamente è sempre stato considerato un prodotto salato, brutto termine che ultimamente ovviamente ha ancora più risalto. Noi stiamo cercando ovviamente di ingentilirlo, mantenendo ovviamente le caratteristiche intrinseche di questo prodotto, che ha un sapore, importante e una sapidità importante. Quindi stiamo cercando di ridurre quella quota, l'abbiamo ormai fatto, ridurre quella quota di sale inutile, in modo da poterlo utilizzare senza grossi problemi. E ripeto, sta dando dei buoni risultati.
Dei buoni risultati. Gianni, a questo proposito c'è l'extra, che è proprio quello a basso contenuto di sale, ma quello che mi piace molto è anche che esistono pecorini che sono certificati per il mercato islamico e il mercato ebraico. Cioè, un prodotto ovviamente locale, ovviamente orgoglio del nostro paese, della nostra territorialità, che però sa anche aprirsi al mondo, alle culture, alla multiculturalità, senza perdere, immagino, il gusto, no? Però, insomma, è uno sforzo che va fatto questo.
Assolutamente va fatto, bisogna incrociare, ripeto, le maggiori quantità di domande dei mercati, in questo caso, giustamente come hai citato, stiamo cercando di incrociare le domande di mercati nuovi, tipo quello halal, kosher, che di fatto non stravolgono le caratteristiche del pecorino romano, ma basta solo, come dire, seguire un po' più accuratamente determinati passaggi che rispondono alle loro esigenze. Quindi di fatto si tratta di fare delle produzioni che vadano incontro appunto a queste esigenze.
Che cos'è la cacio e pepe per lei, Maoddi? Me lo dica tranquillamente, me lo dica, prendo il suo cuore. La cacio e pepe, questa pasta straordinaria.
Secondo me non esiste un piatto migliore della cucina italiana. Io lo metto al primo posto.
Perfetto, con questo possiamo chiudere questa stagione. Possiamo chiudere questa stagione di Mangia Come Parli. Grazie a tutti gli altri piatti che hanno partecipato, è stato un vero piacere, un vero onore avervi comunque a sfidare la regina della cucina italiana. Grazie Gianni,
grazie,
che ho messo un po' in mezzo.
Grazie Gianni.
Condividiamo il culto e ovviamente un pecorino importante, un pecorino di qualità, un pecorino di livello. Da questo punto di vista ha un suo ruolo, questo non perché io non voglia parlare di crauti e cavoli rossi, per carità, fanno parte della ricchezza della cucina, però insomma c'era appunto un approfondimento sul pecorino, Davide, non potevo lasciarlo. No?
Insomma, ma sai, poi è anche l'abbinamento di un formaggio così importante con una verdura, secondo me è un buon abbinamento, perché ci può essere il bilanciamento, come diceva poco fa, che c'è questa parte un po' più sapida di questo formaggio che stanno tentando di ingentilire, quindi immagino con un invecchiamento inferiore, mettendo meno sale quando lo mettono in salagione, appunto, in salamoia, il formaggio. Per cui credo che l'abbinamento con, in questo caso, un pecorino anche con una verdura come il cavolo, secondo me ci sta molto bene.
Assolutamente, Cavolo e Crauti. Di Crauti abbiamo parlato prima perché ovviamente hanno questo grandissimo, questa grandissima
questa fermentazione, questa fermentazione che è molto importante, quindi senti molto l'acidità nel Crauto. E devo dire che può essere abbinato, solitamente lo si abbina a piatti un po' più grassi, si dice, proprio per questa forte acidità. Però anche per questa forte acidità lo si può abbinare a preparazioni come possono essere dei primi piatti con la pasta, piuttosto che anche azzardare con del pesce.
Assolutamente.
Vogliamo andare con la
ricetta?
Ecco, io direi di sì. Allora, questo è una rivisitazione di una ricetta un po' vecchia, dove il cavolo veniva tagliato, condito con, ahimè, della panna acida e poi una spezia. Io ho voluto dare più... Ho voluto nobilitare questa ricetta tagliando questo cavolo viola a fette, come se fosse un pezzo di carne, immagina, Pier, da 1,5 cm, 2 cm, quindi uno spessore abbastanza importante. Fare rosolare queste 4 fette, perché le ricette che diamo normalmente sono per 4 persone, farle rosolare in una padella con un filo di olio extravergine di oliva, giusto per farle colorare. Una volta che è rosolata per bene su tutti e due i lati, aggiungiamo 100 ml di vino rosso, lo lasciamo evaporare leggermente, aggiungiamo un goccio d'acqua, copriamo con un coperchio e cuociamo per un'ora circa. Alla fine della cottura leviamo il nostro brasato, la nostra carne brasata, scusate, il nostro cavolo brasato, che naturalmente assomiglierà un po' a quello che è un pezzo di carne brasato. Aggiungiamo un po' di rosmarino, 2 foglie di maggiorana, lasciamo ridurre leggermente il fondo di cottura, filtriamo, serviamo il nostro trancio di cavolo viola in mezzo al piatto, la sua salsa di cottura e poi un po' di panna che avremo montato precedentemente, quindi dando aria a questo cucchiaio di panna montata che metteremo sopra, inacidita con un velo di succo di limone o succo di lime, e poi terminiamo con 20 grammi di semi di papavero tostati a parte, per cui anche qui si avrà questa leggerezza del cavolo, un po' più la parte grassa che naturalmente completa il piatto della panna, e poi il croccante e il profumato del seme di papavero.
Assolutamente. Che cosa hai detto? Questi profumi del cavolo fa ridere.
Profumi del cavolo?
Ma
no.
Perché si dice del cavolo? Perché,
ecco,
perché
questa è giusta domanda. Possiamo...
Secondo me è abbastanza ovvio, perché è un modo per non dire quell'altra parola lì. Insomma, no, però, è un modo per ingentilire un'imprecazione.
È chiaro, però il cavolo è sempre stato visto nelle famiglie come un prodotto che creava problemi, nel senso che quando tu cucini il cavolfiore, in casa ti rimane un po' l'odore, proprio per la formazione di questa verdura così particolare. Evidentemente è un modo di dire, perché l'odore che lascia è molto importante.
Bene, bene, mi sembra molto molto importante, molto interessante. Allora, fra poco abbiamo ancora una ricetta, poi abbiamo degli altri ospiti, soprattutto abbiamo gli SOS Soldani, e poi continueremo questo meraviglioso viaggio nel mondo del crauto, del cavolo, insomma di tutti questi sapori che sono sì, un po' nordici, molto forti, ma di sicuro impatto, di sicuro vigore. Tutto questo tra un attimo.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani, inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Davvero non so che cosa voglia dire recitare in streaming, perché non l'ho mai fatto e sarà una nuova esperienza che però spero presto non sarà più necessaria.
La pandemia non ferma gli spettacoli e noi di Radio 24 vi informiamo sugli appuntamenti online e in streaming sul web dei teatri italiani, con interviste ad attori e registi in attesa di tornare in scena dal vivo.
La formula in streaming si è rivelata una possibilità ulteriore per la nostra forma dialogata.
Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto tutti i sabati alle 15:15 con Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Un viaggio, questa volta virtuale, per scoprire cosa accade dietro le quinte d'Italia.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, fra poco altri ospiti, la terza ricetta, qualche altro approfondimento su questi, prodotti così, così importanti, no? No, facciamoli subito gli SOS Soldani. Andiamo? Sei pronto? È preparato?
Vai. Alessandro, vai. Dalla provincia di Firenze.
SOS Soldani.
Buongiorno, sono Alessandro dalla provincia di Firenze, a Rotino con 4 R. Ma io vorrei chiedere ai messer Roldani, in dove va a filare i coltelli? Non mi dica che me li affilo da solo, perché anch'io e mi cucino da me. Però se voglio mangiare bene, dove vado? Da un professionista, giusto? Grazie.
Ma c'è la risposta.
Ah, proprio c'è la difesa. Beh, c'è la...
No, ha ragione. Ogni ufelel fa il suo mestiere. Ogni ufelel fa il suo mestiere, ogni arrotino fa il suo mestiere, insomma, in poche parole.
Parliamo ognuno col suo dialetto, andiamo di mofamo,
esatto. No, ha ragione, però io devo dire che un po' di anni ce li ho, per cui sono stato anche un po' in Oriente. E in Oriente la prima cosa che impari a fare, naturalmente, perché sono gli attrezzi del mestiere, è come si trattano gli attrezzi del mestiere per lavorare bene. Per cui io ho le mie piastre, ho quella più fine, quella più... più spessa, e quando uso i miei coltelli li affilo. Ma lui ha ragione, per una quotidianità ci vuole un perfetto e professionista arrotino. Noi abbiamo Rivolta, che è una persona che io apprezzo tanto e che naturalmente segue la mia cucina, per cui condivido con lui l'idea di...
Ma l'idea di Oldani in Oriente che stava lì ad affilare coltelli è un'immagine, tu sai, quasi cinematografica.
I cuochi giapponesi, sì, alla sera, quando terminano il servizio, hanno almeno, sì, quelli che conosco io, insomma i miei amici, fa ancora adesso una mezz'ora di affilatura a coltelli per far sì che il giorno dopo, quando entrano in cucina, hanno gli attrezzi pronti per poter... Dopotutto rischi di più con un coltello che non è affilato bene di tagliarti, di farti male, piuttosto che un coltello che viaggia in maniera pulita e affilata.
Beh, è arrivato la routine. Elena da Pisa, vai!
Ciao chef, si può fare un risotto col riso venere?
Certo che sì, magari rilascia rispetto a un carnaroli un filo meno di amido, però naturalmente se uno è pronto ad avere un riso un po' più sgranato rispetto a un mantecato normale, assolutamente si può fare. Però io allora, direi, guarda, Pier, che il vincitore, sì, mi è piaciuta la domanda che usciva dai canoni della cucina, io darei, sì, ad Alessandro di Firenze.
Ma sono d'accordo anche perché l'accento era straordinario, anche Elena, 50-60 km di distanza andando verso ovest, però il libro, il nostro Pop Rhapsody, Mangia come parli, con tutte le ricette dello chef Oldani, va ad Alessandro della provincia di Firenze. Però io invece il tema legato al risotto, al riso venere, all'amido, a come riuscire ad avere quel tipo di pastosità, se mi passi l'espressione.
No, pastosità
tipica.
No, possiamo, posso correre, può andare, però direi di cremosità.
Dici la pastosità nel riso? Cremosità
magari.
Cremosità. Tutto si lega al concetto di amido, e allora io coinvolgo Carlotta Costamagna, azienda agricola Cerere 81. Ciao Carlotta.
Ciao.
Ciao Carlotta, buongiorno.
Si può fare un risotto? Si può fare un risotto con riso venere? Chiedeva la nostra ascoltatrice Elena da Pisa. Si può fare tutto nella vita, o quasi.
Si può fare tutto, sì, si può fare tutto.
Senti Carlotta, no, ci puoi raccontare un po' la tua scommessa della tua produzione di riso? Su che traiettoria sei nel riso che tu stai producendo, visto che sei giovane, visto che sei imprenditrice, visto che dai l'anima per questa e hai amore per questo prodotto?
Sì, allora intanto vi ringrazio per questa possibilità. Molto brevemente, anche se ci sarebbe tantissimo da dire e da raccontare, soprattutto perché io sono amante del riso, ma io ho ereditato questa azienda agricola dai miei nonni di circa 500 ettari. È sempre stata vocata a riso, quindi agricoltura convenzionale, quindi ho sempre fatto solo riso. La mia scommessa, perché volevo fare qualcosa di buono sia a livello nutrizionale che anche se in piccolo per il nostro mondo, è stata quella di convertire metà dell'azienda a un'agricoltura biologica, ma biologica vera, unendo anche, riconducendomi anche al tema di economia circolare. Difatti abbiamo studiato un progetto anche di galline ovaiole che dovrebbe rientrare nelle rotazioni e nelle concimazioni dei campi, inserendo non solo più riso ma anche altri elementi come farro, mais, mais per fare farine, polente, insomma avere poi una struttura un po' a 360 gradi su questo mondo. Mentre la restante parte dell'azienda è stata convertita a un'agricoltura integrata, quindi a una riduzione dei concimi artificiali del 40% e dell'utilizzo dei fitofarmaci del 70%. E anche qui utilizzando un sistema di rotativo delle colture in modo da avere poi dei prodotti più sani possibili.
Carlotta è stata inserita da Forbes fra i grandi giovani innovatori, no? A 27 anni sei stata inserita fra i 20 innovatori d'Italia, quindi sei, insomma, da questo punto di vista anche un vanto del nostro paese. Ma che cos'è? Ecco, mi spieghi in poche parole che cos'è l'innovazione e quanto è importante l'innovazione nel tuo settore?
Sì, allora, nel mondo agricolo l'innovazione è molto importante anche a livelli di produzione agricola, perché si può sempre migliorare. E purtroppo le produzioni hanno comunque degli impatti negativi sia a livello atmosferico che anche a livello di suolo, quindi appunto nei sistemi di concimazione, per esempio di utilizzo di fitofarmaci. L'innovazione ci può sicuramente portare a ridurre tutto questo e ad avere anche un sistema di coltivazione. Per esempio, noi stiamo cercando di fare sul riso quello che, mutuandolo un po' dal mondo vitivinicolo, di poter riuscire a ricondurre le singole produzioni di riso alle parcelle in cui vengono coltivate e cercare di dare al riso il giusto valore, perché non tutti gli appezzamenti producono la stessa tipologia, lo stesso riso e gli stessi valori nutrizionali.
Senti Carlotta, si parla spesso di riso stagionato oramai da qualche anno, per cui un riso che tiene di più la cottura, che ha un profumo diverso a seconda della tostatura, eccetera. Tu, l'ultima cosa, poi ti lasciamo al tuo sabato mattina. Su che strada sei orientata con, non so, mi viene da dire il Carnaroli, che è il riso che a me piace di più?
Sì, noi stiamo, vabbè, io ho sempre sposato la filosofia del fresco, quindi di solito in quel che mangio mi piace che sia arrivi, diciamo, dal campo alla tavola in maniera abbastanza diretta, per una serie di motivi, tra cui il più banale, che non vengono utilizzati altre sostanze per la sua conservazione.
Insomma, come era una volta, perché una volta il riso si mangiava solo fresco, giusto? Non...
Esatto, esattamente. E quello che la filosofia che sposo io è un po' quella, appunto, la medesima anche sul riso, quindi di un prodotto fresco. Adesso stiamo collaborando con l'università appunto per studiare gli aromi del riso appena lavorato, che su un riso magari stagionato si sentono meno, e anche a livello nutrizionale vedere se tra chi di riso appena lavorati o stagionati c'è qualche differenza.
Grazie di tutto.
Grazie di cuore. E invece torniamo sul nostro tema, che è cavolo crauto per l'ultima ricetta, Oldani. Cavolo
crauto, ti accontento perché tu lo aspettavi con i Wüster, per cui almeno do una ricetta, per cui tu, Pier, a fianco alla carbonara prendi i crauti con Wüster e sei a posto. Giusto?
Mi sembra quasi eccessivo come pranzo. Guarda, arrivo a dirti questa roba qua, cioè carbonara
quello che fa un po' più, quello più leggero è il crauto, però
che sogno è, sì, esatto, infatti è quello che mi piace di meno dei tre. Vai,
allora, no, vai, più semplice, tagliamo
un po' di cingolino, vai.
Allora,
vai.
400 grammi di cavolo viola tagliato molto sottile, aggiungiamo 3 grammi di sale e 100 ml di vino bianco. Mettiamo tutto in una bacinella, copriamo con una pellicola e lasciamo per 24 ore in frigorifero. Dopodiché leviamo dal frigorifero, scoliamo, laviamo leggermente il cavolo, lo mettiamo in una casseruola con 50 ml di olio extravergine di oliva, naturalmente senza farlo rosolare, ma cuocendo piano piano. Facciamo brasare con 100 ml di vino bianco e 100 ml di aceto. Da qui poi il profumo e il gusto intenso di acido e di fermentato a questo prodotto. Per cui, una volta che abbiamo aggiunto aceto di vino bianco e vino bianco, aggiungiamo 3 chiodi di garofano, magari anche una foglia di alloro, copriamo e cuociamo per una quarantina di minuti. Lasciamo asciugare, passati 40 minuti, scoperchiamo, lasciamo asciugare se il residuo di acqua che è rimasta, o di vino o di aceto, leviamo dal fuoco e regoliamo di sale. Poi, avendo un prodotto acido, naturalmente io il primo abbinamento che mi verrebbe in testa da fare è con una carne che magari ha qualcosina in più di grasso, o un biancostato o magari anche un cotechino stesso.
Ma mi sembra, vedi che poi comunque mi regali delle soddisfazioni, non stai sempre lì a contarmi le calorie. Mi sembra un'idea geniale questa, no?
No, ma difatti partiamo sempre noi diciamo, certo, l'acidità, certo. Questo piatto, questa verdura alla fine avrà una forte acidità, per cui la prima cosa che mi viene in mente da fare è di abbinarla a un qualcosa che magari è un po' più completo. Ripeto, un cotechino sarebbe l'ideale.
E una bella birra magari, eh? Una bella birra.
Una birra senza magari quelle che adesso sono sul mercato, molto profumata, senza alcol, perché l'hai detto prima nelle news, per cui buon pranzo.
Anche con l'alcol, dai.
Anche con l'alcol, certo.
Va bene ragazzi, è stato bellissimo, settimana prossima faremo un salto clamoroso, io già so l'ingrediente ma non ve lo dico. Vabbè, buon weekend.
Ciao Pier.
Mi raccomando, qualità.
Buona giornata a tutti, ciao.